Benvenuti e benvenute, state ascoltando Pocket Economy, il programma di approfondimento sull'economia. Io sono Rossella Biagi, speaker e conduttrice di radiofonica, insieme a me il professor Marcello Signorelli, docente di politica economica dell'Università degli Studi di Perugia. Benvenuto professore.
Grazie, buongiorno.
Nella puntata di oggi, professore, vorremmo approfondire la questione della politica economica intrapresa da Biden. Ci può fare un inquadramento piuttosto generico? Ecco, come si pone Biden rispetto alla presidenza precedente?
Intanto dal punto di vista politico, mentre Trump segnalava come slogan America First, in una logica anche di tipo protezionistico e con un approccio sostanzialmente bilaterale nel contesto globale, con Biden politicamente si potrebbe dire che lui ha uno slogan sostanzialmente America First Again in the World. Cioè, ora quell'again vuol dire che di nuovo prima gli Stati Uniti nel mondo, prima di nuovo perché? Perché in realtà la Cina da alcuni anni, prendendo il PIL corretto per la parità di potere d'acquisto, è primo come PIL totale. E quindi gli Stati Uniti vorrebbero tornare a esserlo di nuovo, e questo spiega anche una serie di interventi ultra espansivi di cui diremo fra un attimo. Peraltro la presidenza Biden, come è noto, ha rilanciato il multilateralismo in qualche modo, l'alleanza con l'Unione Europea, quindi col vecchio continente. Ha, diciamo, per certi versi innescato un certo conflitto con la Russia, avvicinandola ulteriormente alla Cina, e questo apre nuovi scenari in un contesto globale in cui però la Cina non solo è prima, come detto, a PIL totale corretto per la parità di potere d'acquisto, ma anche il paese che più ha guadagnato da questa fase di pandemia, addirittura senza avere una recessione neanche nel 2020.
Professore, veniamo allo specifico, cioè i piani di ripresa economica lanciati da Biden. Come li possiamo riassumere?
Il primo piano è quello, l'American Rescue Plan, cioè il piano statunitense di salvataggio, di contrasto della pandemia. Questo è già approvato, 1.900 miliardi, sono interventi che vanno soprattutto in termini di aiuti alle famiglie, trasferimenti anche agli stati, interventi insomma di vario genere. A questo si è aggiunto l'annuncio, ancora non approvato in maniera definitiva e sarà tra l'altro su più anni, come anche il terzo, l'American Job Plan, che è molto incentrato sulle infrastrutture, quindi sulla necessità di rilanciare l'occupazione, anche con un'attenzione agli aspetti ambientali, anche se non così forte come diciamo quote percentuali rispetto al Next Generation EU europeo. E questo ammonterebbe a 2.300 miliardi, però distribuito su più anni. E terzo, l'American Family Plan, in questo caso un intervento che diciamo, è annunciato in circa 1.800 miliardi e andrebbe a investire, potenziare ulteriormente istruzione, assistenza, interventi di contrasto alla povertà. E questo sarebbe, a differenza degli altri due, in parte finanziato con l'aumento della tassazione sulle imprese, sui redditi elevati o elevatissimi, insomma, però anche questo è ancora da definire e andrebbe realizzato su più anni. In totale si arriverebbe a circa 6.000 miliardi, che, tanto per dare un quadro un po' comparato rispetto al PIL statunitense, consideriamo che il PIL statunitense attualmente, PIL annuo, si aggira intorno ai 15.000 miliardi, quindi è una quota considerevole, però, ripeto, una parte distribuita su più anni. Indubbiamente l'intervento ultra espansivo di Biden è molto più grande del Next Generation EU, i 750 miliardi di cui si parla da un anno a questa parte, in particolare dopo l'approvazione del 21 luglio 2020, appunto, da parte del Consiglio europeo.
Che risultati e che effetti ci si potrebbe attendere sia negli States che ovviamente anche magari al di fuori, penso al continente europeo, in merito nel breve e nel medio periodo in seguito all'adozione di questi piani di ripresa?
Ma dipenderà molto anche dalla tempistica con cui saranno attuati, perché ripeto, due su tre sono annunciati al momento e il timing, cioè la distribuzione temporale dei vari interventi nei diversi anni sono ancora da definire. Però molti osservatori, anche Olivier Blanchard tra i vari economisti, segnalano come vi possa essere un possibile rischio inflazionistico, nel senso che l'economia statunitense di fatto è già ripartita rapidamente dopo la recessione pandemica del 2020, che è stata molto grave anche negli Stati Uniti. E come al solito, come anche in altre occasioni, l'economia statunitense riesce a ripartire più rapidamente, ad esempio, del contesto europeo, anche per un maggior dinamismo del settore privato. Quindi intervenire con politiche di bilancio così ultra espansive potrebbe spingere verso una qualche dinamica, se non inflazionistica elevata, però che porta a un rialzo dei tassi di interesse nominali, che potrebbe indurre la Banca Centrale Statunitense, la Fed, a una qualche rialzo dei tassi ufficiali, quindi a una riduzione della politica monetaria espansiva. Però questi effetti comunque nel contesto degli Stati Uniti sarebbero gestibili. Invece quello che un po' più mi preoccupa di un'eventuale risalita dei tassi di interesse nominali e del tasso di inflazione è nel contesto europeo, in particolare nel contesto dell'Eurozona. Perché nell'Eurozona serviranno ancora per alcuni anni le politiche monetarie ultra espansive della BCE, che finora, considerando i contenuti di statuto e trattati, sono state motivate, mi riferisco in particolare agli acquisti di titoli di Stato, no? Per fronteggiare il forte aumento di debiti pubblici nazionali, per ora sono state motivate da Draghi in poi, e quindi anche dalla Lagarde, dal fatto che l'inflazione effettiva è significativamente inferiore a quell'obiettivo, inferiore ma vicino al 2%, che è l'obiettivo target. E quindi con un eventuale, non sto parlando a brevissimo, ma di qui a 1, 2, 3 anni o più, un'eventuale risalita del tasso di inflazione oltre il 2%, a quel punto potrebbe innescare problemi, ripeto, di mantenimento di una politica monetaria della BCE ultra espansiva e comunque in grado di sostenere con interventi di acquisto di titoli di Stato la sostenibilità dei debiti pubblici nazionali nell'Eurozona.
Professore, ha citato all'inizio di questa breve intervista la ripresa, se così si può dire, della politica multilaterale da parte degli Stati Uniti. Ecco, e da questo punto di vista si colloca, secondo me, in questo contesto la proposta che ha fatto appunto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, all'interno del WTO, la proposta di sospendere temporaneamente i diritti sui vaccini anti-Covid-19. Due battute su questo tema?
Sì, allora nell'immediato c'è un interesse globale anche dei paesi più sviluppati a che si proceda rapidamente alla vaccinazione appunto di massa, non solo nei paesi appunto europei, Stati Uniti eccetera, ma anche nei paesi in via di sviluppo, emergenti, che hanno più difficoltà, diciamo, anche nell'acquisizione di vaccini. Però occorre trovare un equilibrio tra appunto i diritti ma anche gli incentivi di società private, sia pur anche fortemente sovvenzionate da interventi pubblici, e quindi ragionare in termini di compensazione e di temporaneità di questa sospensione sui brevetti. Quindi io personalmente sono favorevole ad andare su quella direzione, però con una logica di mediazione, e quindi non azzerando gli incentivi di società private, sia pur almeno in parte sovvenzionate da interventi pubblici, gli incentivi a fare ricerca scientifica, perché questo dei vaccini è un aspetto che permarrà anche negli anni a venire. Però mi sembra questa di Biden un'iniziativa interessante, quindi da considerare. Peraltro è in linea con il rilancio della leadership, anche politica, per guidare in un certo senso le sorti su scala globale. Ora si tratterà poi di vedere nel concreto se queste, che sono anche in larga misura quelle che ho accennato oggi in questa intervista, largamente delle buone intenzioni, largamente condivisibili, poi allo stato dei fatti come si andranno a concretizzare, perché nella storia economica e politica degli Stati Uniti abbiamo visto che poi, quando gli Stati Uniti intraprendono un ruolo anche eccessivamente protagonista su base globale, poi magari arrivano anche a perseguire obiettivi più o meno fallimentari di esportazione della democrazia, di logiche che talvolta sono anche controproducenti. Però questo sarà tutto da vedere.
Grazie mille professore, avete ascoltato il professor Marcello Signorelli, docente di politica economica presso l'Università degli Studi di Perugia.
Grazie.